Talking with Friends, puntata numero 86. Ospiti della puntata Manuela Ruocco e Bruno Spoti, gli organizzatori della UBL, The Italian Championship. Con loro parleremo dell'edizione 2024 appena trascorsa, ma soprattutto dell'edizione 2025. Tante novità e soprattutto tanti spoiler, quelli che piacciono a me. Uno fra tutti, una nuova categoria. Beh, scopriamo insieme queste novità con Bruno e Manuela. Bentornati ad una nuova puntata di Talk with Friends nel salotto di Dammi Sa The Box. Questi miei ospiti, ragazzi, li conosciamo benissimo perché sono stati già miei ospiti qui nel mio salotto di Dammi Sa The Box, ma ci vediamo un po', insomma, da qualche anno proprio sul loro floor di gara. Sto parlando della UBL, The Italian Championship, con me Manuela Ruocco e Bruno Spoti. Ciao ragazzi!
Ciao Karen!
Ciao Karen!
Diciamo che ci siamo visti in estate, un'estate calda, campana, Napoli, però questa volta indoor, perché insomma ci ricordiamo che il 2023 era stata un'edizione molto calda, Emanuela e Bruno, ci siamo ritrovati indoor a insomma, questa edizione strepitosa di insomma, 2024, questo 2024 che sta per finire. Molto spesso abbiamo parlato delle gare attese nel 2025, la vostra, ragazzi, è una di quelle attese. Cosa possiamo dire brevemente, Manuela, di quest'anno che è appena finito dell'edizione strepitosa della Italian Championship?
Innanzitutto, vabbè, per noi è sempre un piacere essere qui con voi, quindi grazie mille di questo invito. Allora, quando hai detto l'edizione 2024 ci siamo visti in estate, una calda estate, lì chiunque c'è stato nell'edizione 2023 ti smentirà, perché l'anno scorso si è stato benissimo, veramente siamo
stati.
Esatto, diciamo gli eroi che ci sono stati nel 2023 non saranno d'accordo con la calda.
C'eravamo anche noi, e ricordo questo aneddoto per chi non, insomma, l'avesse notato: per il grande caldo c'erano pure partiti i microfoni. Però l'anno scorso indoor, diciamo che insomma era tutta un'altra storia.
Sì, è stata una bella sfida perché noi la facciamo all'interno di un complesso fieristico che è la Mostra d'Oltremare e che è un padiglione praticamente vuoto, bello, molto bello, perché anche agli atleti piace tantissimo il fatto che è immerso in un parco urbano, quindi c'è molto verde, zone dove ci si può riposare, però dal punto di vista organizzativo è una sfida grande perché entriamo là dentro e proprio la prima cosa che va fatta è mettere la prima mattonella a terra ed è sempre la cosa più difficile perché noi progettiamo tutto, facciamo il CAD della struttura, il CAD del campo gara, della rack, però quando entri lì dentro e trovi questo padiglione vuoto, a mettere la prima mattonella è sempre la cosa più difficile. Però ci voleva, nel senso che la struttura interna si prestava molto meglio a un evento, infatti si è visto, gli atleti sono stati bene, l'aria condizionata permetteva a tutti gli atleti di performare al meglio nei tre giorni di gara. C'è stato anche l'evento outdoor in piscina, però diciamo la piscina, anche se l'acqua magari sfiorava in 35 gradi, in piscina si sta sempre meglio, quindi è stata una scelta vincente quella di spostarci all'interno. Anche il campo gara l'anno scorso abbiamo puntato molto proprio sul floor, perché noi vogliamo sempre che l'esperienza atleta sia quanto migliore possibile, quindi quello è il nostro target, l'atleta è sul floor e quindi volevamo valorizzare il floor. Quindi abbiamo progettato il floor in maniera un po' particolare, quindi con le corsie stile Reggio di qualche anno fa. E è stata anche quello abbastanza una sfida, perché comunque tutte le cose nuove che non si sono mai viste sono un po' più difficili da gestire, però anche impegnati col montaggio di quel floor, mi ricordo i giorni precedenti è stato un incubo, ma era molto bello dal punto di vista visivo, era un bel impatto, quindi siamo contenti di questo.
Ricordo questo aneddoto, Manuela, che mi ha raccontato della prima mattonella, proprio la mia intervista che vi ho fatto, ho finito appunto l'evento e appunto mi raccontavi che insomma, entrare e poi vestirla per la gara è stata veramente una sfida. Ma una cosa che il pubblico, non so, che voi mi avevate raccontato, che alcuni pezzi del floor sono arrivati pochissimi giorni prima e eravate lì a monitorare la vostra faccia, l'arrivo. Mi ricordo Bruno che era lì che controllava, perché appunto voi avevate fatto un floor bicolor e quindi insomma attendevate questi pezzi che ancora non arrivavano. Insomma, diciamo è stato un po' a tardio palma l'arrivo di questo floor.
Sì. A noi piace il brivido, a noi piace vivere queste idee che una dopo l'altra, e non considerando gli ostacoli che alla fine ci sono realmente nella vita, e quindi facciamo quelle cose che ci vengono in mente, che pensiamo che possano valorizzare l'evento, e perdendo ogni anno 10 anni di vita, perché questa organizzazione di rotoli è arrivata veramente una settimana prima, quindi noi abbiamo passato un mese a vedere dove fosse, se arriva in tempo, no, come risolvere nel caso, perché poi non erano soltanto i rotoli, erano comunque varie cose che ci servivano, di cui non potevamo farne a meno. È stato
sì, brutto. C'era con la spedizione c'era parecchio materiale necessario all'evento, chiaramente c'erano già il piano B, il piano C, il piano D, quindi l'evento sarebbe andato avanti comunque, però chiaramente con un tocco estetico diverso, e noi ci teniamo anche a quella parte, perché è importante in quella parte lì, sia per lo spettatore che comunque viene a vedere, e vedere un campo con una certa profondità, un certo anche impatto visivo, la capacità di leggere il workout mentre l'atleta avanza, importante questa cosa qui, e sia per l'atleta che comunque si emoziona di più, almeno io da atleta mi emoziono di più nell'entrare in un campo che non sembri tra virgolette una palestra dove mi alleno tutti i giorni, che è un po' più quotidiana, un po' più diciamo all'ordine di tutti i giorni, mi emoziona di più, e noi su questi dettagli qui cerchiamo di lavorarci ogni anno. Chiaramente sono solo la punta dell'iceberg, perché come tutte le cose diciamo che poi si vedono alla fine sono la punta dell'iceberg, diciamo, ogni anno ci rendiamo conto di quanto il pubblico, inteso come tutti diciamo gli stakeholder dell'evento, quindi dallo spettatore all'atleta, al giudice, a chiunque ci lavori dentro, non si renda poi conto di quanti passaggi, iterazioni vengano prima del risultato finale, che è una cosa che abbiamo imparato ad accettare, perché sai, poi all'inizio chiaramente le critiche arrivano sempre, i giudizi positivi, negativi, e uno all'inizio rimane un po' spiazzato, perché essendo stato in quel percorso da solo, non si aspetta diciamo certi dettagli, magari certe osservazioni che potrebbero tranquillamente passare oltre, e però abbiamo imparato a fare anche questa cosa qui, e ci fa molto piacere accettare le critiche degli altri, diciamo le osservazioni, che fortunatamente sono estremamente positive. Infatti a volte dobbiamo anche metterci nei panni di diciamo dei nostri clienti per capire quali possono essere le difficoltà, le cose che possono essere migliorate. Però ci stiamo riuscendo, si piano piano si va avanti, quindi siamo contenti così.
Beh, insomma, i risultati sono visti. Devo dirvi, personalmente, quando ho visto questo floor di gara, mi ricordava tantissimo un semifinals, un regionals, come dicevate voi, proprio sì, diciamo che quello che vedevi veramente ti sembrava di essere un evento internazionale. E devo dire un'altra cosa che ho notato l'anno scorso, e poi parliamo di questo evento che sarà nel 2025, che ho notato veramente una sorta di coreografia di tutti i volontari, cioè veramente c'era stato un lavoro di coordinazione dei ragazzi, e anche questi particolari fanno la differenza tra un evento di un certo tipo e un evento insomma che ha il sapore di un evento internazionale. Insomma, come li avete, ragazzi, come li avete addestrati questi volontari? Chi avete messo?
I volontari davvero, per me, io li ho amati, sono state una delle parti che spero che vedranno questa intervista, che voglio ringraziare, li sento sempre, ma li voglio ringraziare ancora, perché sono stati eccezionali. Cioè, io veramente ogni tanto guardo le foto e dico, Bruno, ma li vedi? Cioè, sono stati bravissimi.
Vero.
Anche perché chiunque organizza eventi sa che senza di loro non ci potrebbe essere nulla. Quindi sono stati molto bravi, sono stati gestiti da due ragazzi, che sono ragazzi campani che vivono a Udine, che hanno fatto un lavoro eccezionale. Sono stati bravissimi, anche perché molti dei volontari loro non li conoscevano, li hanno conosciuti sul campo gara. Quindi c'è stato un lavoro di coordinazione, una sinergia tra tutti che è stata pazzesca. Noi avevamo pensato, come gestione dei volontari, a questi due ragazzi, è stata diciamo all'inizio una sfida, perché era il primo anno nel quale loro prendevano parte in questi termini, ma è stata una sfida riuscitissima. Veramente io li ho amati, ragazzi, sono stati eccezionali, tutti quanti, veramente pazzeschi.
Concordo sì. Veramente. Bruno, cosa possiamo aggiungere su questa, su questo okay. tema dei volontari?
Sono stati straordinari e soprattutto, diciamo, noi come evento non abbiamo un numero di volontari sovrabbondante. Il nostro numero di staff volontari è, quest'anno, nel 2024, è stato, diciamo, giusto per il lavoro da svolgere, e questo chiaramente al loro merito, diciamo, di averlo fatto perfettamente, perché poi ci sono altri eventi che, come sappiamo, magari riescono ad avere una forza lavoro molto più grande, e quindi in quel caso, diciamo, è anche più facile gestire la turnazione, nel senso c'è molto più aria, tra virgolette, tra un lavoro e l'altro. E questo processo qui fa parte di tutto quello che ti dicevo all'inizio, riguardo la strutturazione che stiamo, diciamo, stiamo intraprendendo in questo periodo, e nei prossimi anni speriamo di farlo ancora meglio, cioè definire tutta una serie di figure chiave per il nostro organigramma che ci possano aiutare a portare questo evento a un livello ancora superiore. Fortunatamente qualcuna l'abbiamo
centrato. I risultati si stanno vedendo, perché ricordiamo che voi non siete box owner, quindi non siete proprietari di box, siete due ragazzi che fate un lavoro completamente diverso, che siete degli appassionati, e questa passione vi ha portato a creare questo evento. Ci mettete veramente tanto lavoro, ogni tanto noi ci scriviamo e sappiamo che ci lavorate la sera sino a tardi, insomma, ragazzi, il dietro le quinte che non si vede è veramente importante e pesante. E io però con voi ragazzi, perché come vi ho presentato, siete sicuramente una delle gare, cioè innegabile, più attese del 2025. L'anno scorso avete avuto un numero di atleti internazionali importante, sappiamo che è difficile portare anche, insomma, atleti internazionali agli eventi in Italia, no? E voi, insomma, ci state riuscendo. Insomma, questo 2025, ragazzi, sapete che a me piacciono un po' di spoiler, eh? Quando io parlo con gli organizzatori voglio sapere se c'è un po' di qualche novità che mi raccontano. Cosa possiamo raccontare, Emanuela, di questo 2025?
Allora, come ha detto anche Bruno, a noi piace molto raccogliere i feedback, quindi la prima cosa che abbiamo fatto il giorno dopo, alla fine dell'edizione 2024, è stata pensare cosa possiamo migliorare nel 2025. E la prima cosa che abbiamo pensato è stata appunto allungare la lunghezza dei workout. Quindi ci sarà un nuovo campo gara, un altro campo gara oltre a quello che conosciamo, che sarà il terzo campo gara, perché ci sarà quello della piscina, il campo gara principale, e questo terzo campo gara che garantirà agli atleti di avere un minutaggio di workout che sarà superiore ai 60 minuti. Non diciamo ancora quanto, però sarà un bel minutaggio. E il sabato ci sarà un workout molto lungo, che arriverà fino a 18 minuti per gli elite, che sarà di puro CrossFit. A noi piaceva proprio ricreare un workout lungo, che non è il solito workout magari con ergometri, ma un workout CrossFit, quindi molto lungo, proprio perché vogliamo che l'atleta che vuole può dare, può di. E quindi questa è la prima cosa su cui siamo concentrati quest'anno. Un'altra cosa che per noi è molto importante è appunto diventare un punto di riferimento in Italia per gli atleti stranieri. La cosa che ci ha fatto un sacco piacere è che nei primi mesi dell'apertura dell'iscrizione, le prime settimane dell'apertura dell'iscrizione del 2025, abbiamo visto tanti nomi stranieri riscriversi all'evento. Secondo me questo significa tanto, perché noi abbiamo anche fatto, io fingo di fare l'atleta, mi dico un po' più serio, però io fingo di fare l'atleta, però mi piace fare gare all'estero. Però è difficile, magari, che una gara la faccio due volte, perché comunque è una spesa importante. Ormai, diciamo, fare una gara comunque fuori dalla propria regione, più o meno il costo è quello. Però comunque andare all'estero, magari uno ne approfitta per vedere un altro evento. Invece vedere atleti stranieri che si riscrivono alla stessa gara, per me è stata una delle cose più belle, delle conferme proprio più belle. Quest'anno già siamo arrivati a 35 stati diversi, tra cui stati che magari non mi aspettavo, perché magari uno sa, gli stati che...
Raccontici quale, Emanuela, non ti aspettavi?
L'Angola, non me l'aspettavo. Abbiamo addirittura 4 atleti dal Brasile, che magari io puntavo anche su Sud America, però 4 atleti dal Brasile o dal Kazakistan, ne abbiamo 3. Sono risultati un po' particolari, però, che mi fanno molto piacere. Quindi siamo contenti, anche perché mi piaceva proprio vedere sul campo gara atleti di nazionalità diverse, cioè è bello anche sentire proprio da atleta, sentire lo speaker che racconta tutti i nomi degli atleti e vedere che sono atleti con provenienze differenti. Secondo me è bello, è una cosa su cui noi contiamo molto, è che anche quest'anno la percentuale di stranieri sta addirittura aumentando.
Sì. Ma secondo te, Bruno, per quale motivo, insomma, la vostra gara, è vero che voi avete lavorato tantissimo l'anno scorso appunto per far arrivare, insomma, atleti dall'estero, ma secondo te come mai questa conferma, oltre alla qualità della gara?
La conferma, cioè il ripetere la stessa scelta verso la stessa città, in questo caso, e gara, può significare solo una cosa, cioè il fatto che l'evento abbia rispettato le aspettative che si erano prefissi. Quindi la nostra paura era proprio quella che atleti che avevano esperienze in eventi magari internazionali diffusi un po' per tutta Europa e tutto il mondo potessero in qualche modo storcere il naso verso un evento comunque in forte crescita, ma che non è sicuramente arrivato al top della sua espressione. E invece la loro scelta di tornare significa solo che l'esperienza globale di gara è stata più che positiva. Noi stessi ci siamo riscritti a gare non in Italia, all'estero, nonostante la stessa gara, nonostante potessimo andare a tante altre, perché l'esperienza che abbiamo vissuto lì effettivamente era di un altro livello. Cioè noi abbiamo da Baywood, bella location, un pacco gara dignitoso, tutta una serie di cose che, diciamo, arrivi a un punto tale che diventi un po' diciamo pretenzioso, e quindi dici perché tentare la fortuna in un altro evento che può andare sì bene quanto male se, diciamo, ho un porto sicuro. E l'abbiamo fatta proprio dopo questa scelta per una gara europea molto nota nella quale ci eravamo trovati piuttosto bene. E quindi magari è il ragionamento che hanno fatto anche loro. Nel momento in cui si trova un evento di un certo livello, perché non riprovare a farlo? Magari con un altro team oppure un altro gruppo di amici,
cambiare
categoria, o provare a entrare nella categoria successiva. Magari un anno si fa in experience e poi l'anno successivo si passa in regular. Questi sono i motivi principali per cui penso un atleta debba ripetere la stessa gara.
Ma io ho visto anche un'altra novità, ragazzi, che avete dato qualche giorno fa, di una nuova categoria. Sì, cosa mi potete raccontare su questo, ragazzi?
Sì, vogliamo
darti questa esclusiva,
sì,
diciamo.
Sì, vogliamo annunciare quale sarà la categoria proprio.
Oh, che bello, un bello spoiler, sapete che mi piace. Vai, via!
Sì, abbiamo un po' di suspense perché volevamo farlo con voi. Allora, la nuova categoria sarà una categoria individual, sarà sia uomo che donna, ed è una categoria che a noi piace tanto, e che non abbiamo mai avuto negli anni precedenti, però ci crediamo molto, sì, perché conosciamo gli atleti di questa categoria, li seguiamo e ci piace molto.
Purtroppo, come sai, i numeri in finale sono limitati dalla qualità stessa, cioè mantenere una gara di un certo livello ti impone di scegliere un tetto massimo alle persone che portano in finale. Quindi comunque nel momento in cui scegliamo una categoria abbiamo dovuto scegliere se investire in un gruppo di persone anziché un altro. Questo, diciamo, mi rendo conto che possa dispiacere a chi non è stato scelto, però il motivo per cui abbiamo scelto questa categoria è diciamo, adesso si capisce se lo dico, quindi diciamolo.
Okay. La categoria è Under 21, Under 21 uomo, Under 21 donna. E ci abbiamo pensato molto perché c'erano anche altre categorie che ci sarebbe piaciuto introdurre in quest'anno, però appunto, come diceva Bruno, per permettere agli atleti di dare un certo minutaggio, noi dobbiamo portare un numero limitato di persone in finale. C'è poco da fare, più portiamo atleti ovviamente meno gli atleti hanno spazio, quindi noi preferiamo investire sull'atleta e quindi dargli il più spazio possibile. Quindi quest'anno sarà introdotta l'Under 21.
Spazio ai giovani?
Sì, sì, sì. Beati loro. 15 anni fa erano Under 21.
No, vabbè, a parte l'età, diciamo, crediamo che il momento, soprattutto anche italiano, di ragazzi molto giovani si sta sviluppando. Vero. E vogliamo investire su di loro fondamentalmente, perché anche loro, magari per avere un palcoscenico dignitoso, comunque per competere con altri ragazzi della loro età in una categoria separata e con una gara di un certo livello, magari devono viaggiare, devono andare all'estero e anche a volte fuori Europa, e quindi abbiamo deciso di dare a loro questo spazio perché se lo meritano, sono tanti, sono abbastanza. Abbiamo anche dato l'opzione, anzi forse non abbiamo ancora annunciato ma lo annunceremo, di sì, se si sono già iscritti in altre categorie, molto probabile questa cosa qui, di poter switchare gratuitamente nella categoria Under 21. Questo permetterà anche una liberazione, diciamo, di un po' di posti nelle altre categorie, dove sappiamo esserci una bella competizione, nel senso come numeri, davvero tantissimi iscritti, e questa cosa può piacere.
Bene, sono molto contenta, perché sapete che io sono una fan dei giovani, perché insomma, quel futuro del CrossFit, di questo sport, tanti anni fa insomma non vedevamo giovani ragazzi sui floor di gara, e adesso insomma il movimento veramente è in fermento. Ma parlando di atletoni, c'è una notizia che era anche questa insomma uscita qualche giorno fa, che ritorna a gareggiare in Italia la nostra campionissima italiana, 3 volte Games Athlete, Elisa Fuliano. Come avete fatto, ragazzi, alla vostra competizione? Com'è nata questa cosa?
Allora, la cosa è partita un po' come... No, scherzo, magari parlando un po' sia con Elisa che col coach Teo, di Elisa, che gara avrebbe fatto, scherzando, vabbè, ha parlato di tante gare europee di livello, ha detto, vabbè, magari, che ne sappiamo, in futuro potrebbe fare l'Italia Championship, e noi abbiamo preso quello scherzo un po' seriamente, quindi li abbiamo contattati poi dopo, perché lì, diciamo, era veramente per parlare, li abbiamo contattati e abbiamo chiesto se Elisa potesse far piacere partecipare alla competizione. Come sai, noi per politica tutti gli atleti fanno le qualifiche, quindi gli abbiamo detto, Elisa, ovviamente, per quanto per te le qualifiche non saranno un problema, però dovrai fare le qualifiche anche tu, nonostante diciamo, magari sì, il concetto di wild card per noi non implica non fare le qualifiche. E loro ci hanno pensato, poi Elisa e il suo coach Teo, e poi hanno accettato. Noi veramente siamo felicissimi di questa cosa, perché vabbè, io sono una fan di Elisa, per me lei sia come persona che come atleta è eccezionale, e il fatto che lei abbia deciso di partecipare e sostenere il nostro evento per me significa tantissimo, perché so che per un atleta che fa quello per lavoro, e che noi vediamo pochissimo quello che fanno gli atleti, cioè noi vediamo la gara, vediamo quello che postano sui social, ma la loro vita è completamente incentrata su questo. Quindi per un atleta decidere di partecipare a una competizione è un investimento grande, che noi capiamo assolutamente, e per questo veramente siamo felicissimi, sia dal punto di vista personale, perché io non vedo l'ora di vederla a gareggiare sul nostro campo gara, sia proprio come organizzatori, perché è una bella vittoria, è stata una bella conferma da parte sua.
Beh sì, perché sapete che insomma avere Elisa è ambitissimo da tutti, chi non vorrebbe avere Elisa Fuliano insomma nel floor di gara, quindi ci siete riusciti benissimo. Chissà se dopo Elisa, ragazzi, insomma, sarà magari la volta di qualche altro campionissimo sul vostro floor di gara. Insomma, non avete paura, ragazzi, avete un po' quel senso di pressione addosso, insomma, vedendo anche questi personaggi?
Ma io ho un livello di ansia a base della vita che è già così elevato, che ormai qualsiasi cosa, diciamo, quando raggiungi il massimo, non è che puoi avere ancora più ansia, cioè io ho l'ansia, sempre al massimo. No, devo dire la verità, a parte gli scherzi, la pressione la sento tanto, infatti dopo che abbiamo avuto la call con Elisa e Teo, che hanno detto di sì, ti devo dire la verità, appena è terminata la call ho detto, ma io ho l'ansia.
Tutti i giorni,
è una bella,
anche se era una banalità, cioè se sì, fosse sì, stata una banalità avrebbe avuto lo stesso livello di ansia, sì. Quindi in realtà,
però in diciamo, questo caso cioè, io sento molto il peso di tutto, cioè non solo della presenza di Elisa, non vi voglio spoilerare troppi nomi, però se andate a vedere su Giorgio Russo ci sono tanti nomi anche stranieri abbastanza conosciuti, e io sento molto la responsabilità di questa cosa, perché tu ci segui da tanto tempo, quindi sai quanto impegno ci mettiamo. E ovviamente quando metti tanto impegno, qualsiasi cosa la senti come tua, molto la senti dentro, quindi sì, se vuoi sapere il mio livello di ansia è proprio...
Ma non avete paura, ragazzi, che vedete un po' di nomi, magari una fetta di atleti abbia un po' paura di iscriversi alla vostra competizione? O l'avete messo
in realtà no, perché abbiamo avuto anche tanti feedback positivi di atleti che si sono iscritti, parliamo di atleti anche diciamo di un gradino un po' più basso, nel senso atleti elite, regular, che si sono iscritti proprio per il privilegio di poter confrontarsi con atleti del genere, che fondamentalmente non capita mai, se non diciamo durante gli Open uno si può confrontare perché partecipano tutti, o comunque fino all'anno scorso partecipavano tantissime persone, e quindi diciamo io per esempio anche da atleta non fortissimo piaceva tanto l'idea di potermi confrontare con atleti più forti di me, quindi questa cosa secondo noi è positiva. Poi mi rendo conto che ci sono anche, come dici tu, qualcuno che possa avere paura di questi nomi, però fa parte del gioco, cioè noi come evento ci stiamo muovendo verso una direzione che tu conosci ed è ben chiara, cioè quella di diventare un punto di riferimento di qualità e alto livello, quindi non possiamo prescindere dall'avere in gioco nomi di questo livello. Se ami questo sport non puoi non gradire l'idea di partecipare, anche seppur in un'altra categoria o anche seppur come spettatore, proprio al massimo a un evento in cui ci sono i tuoi idoli, le persone che fondamentalmente poi dettano le regole del gioco, perché come ho detto tante volte, alla fine lo sport è fatto da loro, cioè loro sono i nostri attori, no? Quelli che vediamo in TV, quelli che sono diciamo proprio la parte, il cuore di tutto. Poi intorno c'è lo spettacolo, ci sono i workout che magari vengono decisi da terze persone, gli organizzatori e tutto, però senza di loro non ci sarebbe evento che tenga.
Poi anche la questione che comunque ci sono diverse categorie e divisioni, quindi la categoria Elite è una categoria di livello, però anche il fatto che possono fare le qualifiche a tutti è proprio per permettere di confrontarsi con atleti Elite o atleti Games o semifinals. Però ci sono anche altre categorie che possono essere sia regular che beginner, ma anche categoria team, dove notoriamente è un po' più semplice. Quindi per noi, cioè, vogliamo proprio far sì che tutti gli atleti possano vivere l'esperienza gara dell'atleta elite. E magari chi in individual può rischiare di non entrare, potrebbe provare in team, e in questo modo vivrà lo stesso campo gara, gli stessi workout di atleti veramente forti, ed è veramente emozionante.
Sì.
Bene, ragazzi, io adesso ho da farvi questa domanda, no? Perché voi anche quest'anno siete un evento license CrossFit. Sappiamo quello che è successo quest'estate e molti colleghi, chiamiamoli così, insomma, organizzatori di eventi importanti, hanno tolto il marchio CrossFit al proprio evento. Voi avete deciso anche quest'anno di continuare questo percorso. Come ve la siete ragionata, Manuela?
Allora, in realtà non è propriamente così, nel senso c'è una questione di tempistica diversa. Noi solitamente, visto che l'impegno è grande, noi iniziamo a lavorare all'evento successivo già dalla fine dell'evento precedente. Quindi noi nel mese di luglio avevamo già mandato l'application per avere il CrossFit License, che è stato fatto prima del mese di agosto, che sappiamo quello che è successo. Quindi abbiamo avuto il License, però se noti noi non lo stiamo utilizzando, nel senso che compare nel logo in alcune parti perché avevamo messo il logo così, però ti dico la verità, noi
ne stiamo limitando l'utilizzo, diciamo, sì. In alcuni contesti dove riteniamo sia ancora opportuno farlo e per una questione di riconoscimento, perché purtroppo in questa fase penso tutti noi stiamo vivendo un po' di confusione, nel senso che questo sport è comunque legato a quel nome lì, è legato indissolubilmente.
Cioè, se non altro per definirci una gara di CrossFit ed essere legittimati a poterlo fare, ma non noi abbiamo sperato tanto che ci fossero state delle risposte da CrossFit, delle azioni che di fatto fino ad ora non ci sono stati. Noi come tutti abbiamo vissuto questa esperienza male, ovviamente sicuramente non l'abbiamo vissuta in prima persona come alcuni atleti molti noti anche del CrossFit italiano, quindi sicuramente l'abbiamo vissuta più filtrata, però è stato un duro colpo, perché non riconoscersi in dei valori che identifichi con il tuo sport è una cosa che ti lascia da pensare, perché sembra come se noi avessimo perso l'identità. Perché noi facciamo CrossFit, però non possiamo più dire che facciamo CrossFit se ci distacchiamo dall'azienda. E quindi sì, il nostro pensiero è appunto quello, noi ci distacchiamo dalle scelte che sono state fatte, perché fondamentalmente non è stato fatto nulla dopo per rimediare a quello che era anche evitabile.
Vabbè, rimediare non si può, ma almeno prendersi le proprie responsabilità. Quindi...
O evitare che succeda. Invece è stato sempre, si pensi, è un argomento che mi tocca molto, e si pensa sempre, mi sembra che la strada sia sempre la stessa, cioè pensare troppo al denaro anziché allo sport. Però capisco che è un'azienda, quindi la questione è proprio una questione di tempistica. Noi l'avevamo rinnovato prima il license, l'unica cosa che ci interessa, diciamo, è poter definire l'evento. Cioè...
Sì, l'utilizzo della parola CrossFit come nome dello sport, diciamo, che poi in realtà sappiamo che c'è un'ambivalenza, cioè da un lato hanno definito uno sport, dall'altro c'è un marchio commerciale. Quindi, diciamo, nel momento in cui lo vedrete usare sui nostri canali, noi ci stiamo riferendo allo sport, perché non ci identifichiamo pienamente, magari in questi termini secondari che sono nati per definirsi... come può essere cross training, come può essere fitness o varie altre terminologie. Per adesso noi siamo una gara di CrossFit, inteso come sport. Per quanto riguarda, chiaramente non vogliamo in alcun modo infrangere le leggi, come fanno tantissimi eventi che utilizzano il marchio senza chiaramente poterlo fare, e quindi per correttezza noi abbiamo chiaramente rinnovato la licenza e lo utilizzeremo in questo modo. Per quanto riguarda poi le scelte che ne verranno nei prossimi mesi, non...
Noi spieghiamo sempre che ci sia una risposta da CrossFit AQ, ma non arriva. Cioè non...
Quindi tu, Manuela, Bruno, mi confermate che anche per quanto riguarda voi organizzatori non avete avuto nessuna risposta, nessuna indicazione?
No, anzi, l'unica risposta, cioè l'unica indicazione è stata nelle settimane successive... riguardo gli eventi in acqua, e come penso ormai tutti sapete, perché poi la notizia è girata, loro avevano praticamente vietato, possiamo usare questa parola, gli eventi in acqua per tutte le gare affiliate, che per quanto mi riguarda e ci riguardi era una pretesa senza fondamenta, nel senso che loro non avevano conoscenze né diciamo della nostra struttura di sicurezza, del nostro piano di sicurezza, di tutte le nostre metodologie utilizzate durante l'evento. Quindi in quella mail io ho letto una sorta di scarico di responsabilità anche verso tutti gli altri, come se fosse un mal comune, mezzo gaudio.
Ma anche perché anche già in acque controllate è una situazione completamente diversa. Poi in Italia, soprattutto grazie a PJ e a Luca Morassutto, ci sono degli standard di sicurezza altissimi, che non è un pericolo nulla, ovviamente parliamo di sport, quindi può succedere sempre qualcosa,
statisticamente,
ma non ci può mai essere del dolo con gli standard di sicurezza che utilizziamo. Quindi è stata l'unica azione, non azione fatta.
Un conto sono le acque libere, un conto sono le piscine nascono per fare appunto tutte le attività natatorie in sicurezza. Se una persona... In acqua, in una piscina profonda, siano 2 metri, si sente male, la recuperi nel giro di 10-15 secondi.
Può avere dei
traumi, sicuramente può avere dei traumi, ma arrivare alla morte o a... Diciamo...
Sì, ma con 8 corsie, 8 judge e 3 bagnini, io penso che i standard di sicurezza siano ben oltre che superati.
Sì.
Quindi... A questo punto, ragazzi, mi viene da farvi questa domanda, no? Proprio a proposito della piscina, che è diventato un po' su workout, diciamo, simbolo, no? Perché c'è sempre la piscina, almeno da quando lo fate alla mostra d'oltremare. Quindi voi mi confermate che farete il workout in piscina?
Sì, ci sarà l'evento in piscina, ovviamente questa è la nostra volontà, quello che
chiaramente, diciamo... È in fase progettuale, come al solito, siamo a 6 mesi all'evento, quindi non è nulla definito, però la nostra volontà è portare anche quest'anno un evento in piscina.
Come vi ponete sul fatto che appunto c'è questa sorta di divieto da parte di CrossFit e voi siete un evento licensed CrossFit?
Dimostreremo i standard di sicurezza che utilizziamo, che sono perfettamente in linea con le leggi italiane, e quindi nel momento in cui ci sarà un dibattito, se diciamo da persone civili, e se dovessero... voler in qualche modo ostacolarci, chiaramente dovremmo distanziarci dal marchio in quella fase lì. Speriamo che non succeda, perché nel momento in cui ci sono tutti gli standard di sicurezza che rispettano le normative locali e comunque normative anche internazionali, sono molto chiare, molto, molto anche tra virgolette banali, nel senso siamo di fronte a a cose viste e riviste, cioè ci sono eventi in acque libere con 2000 partecipanti, esistono delle normative molto dettagliate. Noi ci siamo andati a vedere anche dopo l'accaduto per capire un attimo come si poteva evitare, se si poteva evitare, e siamo rimasti folgorati dal fatto che esista una bibliografia infinita di fonti, diciamo, di routine di sicurezza sugli eventi in acqua, che da un'organizzazione enorme come quella lì di CrossFit Games non si aspetta che li seguano queste normative, ma per loro interesse, perché a loro cambiava poco, si trattava di qualche spiccio di differenza a livello dei budget, ma che a livello di immagine, a livello di...
Non solo di immagine, io non ci credo che loro ci dormano la notte per quello
Questo sì,
perché cioè, senso... per me veramente, cioè io non riesco a superarlo io dall'esterno, immagino loro, però... parlando di una cosa un po' più allegra, sempre riguardo il nuoto, una cosa...
Brava, una domanda che...
Dimmi.
Che ti volevo fare, perché so che ci sono delle novità sul nuoto, per i team, se non ricordo male, giusto Manuela?
Sì. Allora, poiché sempre cioè, chi ama il nuoto, chi odia il nuoto. Generalmente chi ama il nuoto non è CrossFit, però sono molto pochi. Il workout in nuoto ci sarà, per gli individual lo faranno tutte le categorie, mentre in team non sarà necessario che nuotino tutti gli atleti, ma almeno un atleta. Quindi se non vi piace nuotare, trovate un amico bravo a nuotare e fate un team. Così nuoterà lui e voi farete l'altra parte del workout, che sarà CrossFit.
Sì. Sembra una bella notizia, ragazzi. Cioè, almeno uno, cioè uno sicuramente si trova che nuota, dai.
Sì, qualche secco come me, cui piace nuotare.
Sì, diciamo che in questo modo abbiamo sia lasciato il nuoto, che è un elemento bello e che ha sempre fatto parte di questo sport fin dai primi anni, e allo stesso tempo abbiamo dato la possibilità a tutti coloro che non sanno nuotare di partecipare a OBL e non nuotare, fondamentalmente.
Non piace, magari non piace, nuotare, però
si scoccia, non hanno voglia di bagnarsi, qualsiasi sia la motivazione.
Beh, io direi che secondo me questa è una notiziona per quelli che insomma appunto che non amano nuotare, ma mi raccomando ragazzi, formate un team, che trovatevi una persona che sappia nuotare bene. Ma in questo momento ragazzi le iscrizioni sono aperte, quindi insomma ragazzi andate se siete interessati, ma quello che vogliono sapere i nostri atleti: quando uscirà il workout di qualifica? E poi sarà uno, sarà due? Raccontatemi.
Allora, due workout di qualifica. Il primo uscirà il 1 febbraio. Poi, una settimana dopo, uscirà il secondo workout. Però ci saranno poi 3 settimane in totale per presentare i workout. Quindi non due, abbiamo deciso di lasciare una settimana in più, in modo tale da prolungare l'agonia dei workout.
Magari fare un redo.
Sì. Infatti ci fischieranno le orecchie al terzo redo che faranno la terza settimana. E quindi il primo workout appunto c'era il 1 febbraio, poi il 24 febbraio sarà la deadline per la sottomissione degli score.
Ma quello che è un'altra domanda che mi viene da fare, l'anno scorso avete annunciato questo workout in un evento live streaming su YouTube. Cosa bolle in pentola?
Stiamo lavorando su questo aspetto, tanto, perché vorremmo ricreare qualcosa, non sappiamo in realtà, non vogliamo ancora dire se la stessa cosa, qualcosa di diverso, però sarà un evento.
Quindi ragazzi, iscrivetevi sul canale dell'Italian Championship, che insomma qualcosa bolle in pentola. Altra cosa che possiamo dire, a parte, come abbiamo detto prima, di affrettarsi, insomma, scrivetevi, quando termineranno le iscrizioni?
Allora, il 16 febbraio sarà il termine delle iscrizioni, però già da fine gennaio terminerà il regular call, quindi inizierà poi la last call.
Quindi ragazzi, io direi di farsi un bel regalo di Natale, perché insomma direi che siamo nel periodo migliore, no? Fatevi un bel regalo, vi fate anche un bel weekend lungo a Napoli, ragazzi, cioè meglio di così. Che dire, Emanuela, Bruno?
Fortunatamente diciamo proprio anche la location è proprio al centro della città, quindi è una zona molto comoda, molto strategica anche per chi vuole vedere Napoli e mangiare la pizza, che è sempre una delle attrattive principali.
Sì. Napoli e tutta la campagna sono sede. di qualsiasi tipo di attività culinaria.
Io ricordo che l'anno scorso ho mangiato più pizze nella mia vita in 3 giorni, ragazzi, che poi a un certo punto...
E come stai? Non te la mangi la pizza, anche se l'hai mangiata ieri, devi rimangiare.
Senti, un'altra cosa che l'anno scorso, che voi siete stati, direi, i primi forse in Italia a fare una diretta streaming dell'ultimo giorno, l'ultimo giorno di gara. Si replicherà questa cosa? Ci state pensando? Mi ricordo che avevo fatto anch'io 4 chiacchiere con il buon Francesco Giardina e Carlo durante la live.
Sì, quest'anno vorremmo farla in realtà sull'intero weekend, dare più spazio all'atleta, quindi magari una diretta incentrata appunto sugli atleti con più camere. È una cosa su cui proprio oggi abbiamo definito alcune novità che magari vi spoileriamo in un prossimo se ci sopportano ancora in un prossimo Talking with Friends, e stiamo lavorando su questo aspetto perché è stata una delle cose che abbiamo visto lo scorso anno su cui volevamo portare degli improvement nel 2025. E quindi per noi è centrale la diretta, è una cosa molto molto importante perché permette di vivere anche a chi non c'è stato l'evento. Infatti l'abbiamo visto anche l'anno scorso, il qualifier announcement, che è una cosa che ha attratto molto perché magari vedi anche l'amico che vedi che sta gareggiando, non è più vedere dal vivo, quindi sì, sicuramente sarà uno degli aspetti principali.
Sì.
Bene. Ragazzi, tante cose veramente bollono in pentola, abbiamo tanti mesi ancora, ma insomma sappiamo che il tempo corre velocemente, vola, so che avete tanto lavoro da fare. Ragazzi, io sono molto contenta di avervi sentito, di avermi raccontato, di aver raccontato in questo salotto qualche spoiler, quindi vi ringrazio tantissimo, ragazzi. E che dire, abbiamo raccontato tutto, Manuela, Bruno?
Sì, sì,
quasi
tutto il raccontabile al momento.
Sì.
Lo so che voi siete sempre lì a studiare giorno dopo giorno, sera dopo sera, ragazze. Chiudiamo soltanto che insomma mi hai detto che state lavorando per la diretta live dell'announcement. Non so se mi avete detto, ma avete già un'indicazione di data di questo evento?
Ah. Il primo qualifier sarà il 1 febbraio, quindi quello è la data.
Abbiamo ancora deciso la città.
Cosa Bruno?
Devo decidere la città.
Ah, questa cosa qui interessante. Quindi sì, mi fate capire che non è detto che sia a Napoli.
Però è del tutto aleatorio per adesso.
Che lui pensa di notte e che poi dopo si sveglia, me le dice, io dico non ce la facciamo a gestire tutto e ora l'ha detto pubblicamente, così siamo costretti a
gestire.
Io devo dire, ragazzi, io devo dire solo una cosa, ragazzi, che io adoro Bruno perché mentre Manuela è più ermetica su certe cose perché lei deve avere tutto pianificato prima di raccontare, mentre Bruno è talmente così entusiasta che
ma lui l'ha fatto apposta perché così io non posso tirare indietro.
Non è
questa strategia, mi piace, bravo Bruno.
Sì.
Non è una cosa che ci vincola, potrebbe essere un modo anche per noi, come sai l'evento è legato al territorio solo per una questione logistica, ma fondamentalmente è un evento italiano, cioè diciamo che ha il respiro italiano, e più volte c'è balenata l'idea di cambiare anche location, diciamo, nel senso negli anni futuri, come abbiamo visto anche ad eventi come il French Showdown, che sono mossi da una città a un'altra per questioni di strutture magari più idonee o di scelte logistiche. Noi non lo escludiamo, diciamo, questa è un'altra piccola cosa, non lo escludiamo, chiaramente non succederà quest'anno la location è già stata annunciata per la finale. Però non escludiamo il 2026-2027 la possibilità di muoverci su altre città italiane, perché fondamentalmente ci sono tante belle città che meriterebbero un evento del genere.
Bene, bene, mi avete insomma, mi lasciate con questa cosa che è veramente molto interessante. Ragazzi, che dire, insomma, io vi lascio al vostro lavoro, so che ne avete tanto. Ci vediamo alla prossima news e ci vediamo sul floor.
Vabbè, ci vediamo presto, Karen.
Ciao ragazzi!
Ciao!
Ciao!